SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Paolo Gallo e questo è un podcast in lingua italiana di SBS. Oggi parleremo di immigrazione, raccontando la storia di un italiano che, nonostante viva in Australia da molti anni, non è ancora riuscito ad ottenere la residenza permanente, che potrebbe non ottenere mai a causa della sua situazione di salute, poiché Luca, un nome di fantasia utilizzato per proteggere la sua identità, è affetto da HIV. La sua situazione è simile a quella di molte altre persone con condizioni di salute non ottimali, a cui il Dipartimento dell'Immigrazione non concede il visto permanente se le cure di cui hanno bisogno sono ritenute troppo costose per le casse pubbliche. Il primo rifiuto alla sua richiesta di residenza permanente risale al 2013, quando Luca ha richiesto il visto 189, ovvero lo Skill Independent Visa, pur essendo consapevole di avere poche possibilità di ottenerlo, data la sua positività al virus dell'HIV.
Ho comunque deciso di far domanda per quel visto perché comunque la descrizione del visto, dei requisiti sul sito del Ministero non dice chiaramente che chi è affetto da HIV non può fare domanda. Dice che un ufficiale medico valuterà la situazione.
Una volta ricevuto il rifiuto, Luca ha presentato appello al tribunale competente e nel 2014 il giudice ha confermato la decisione di non concedergli la residenza permanente, includendo nel suo giudizio finale una nota al Dipartimento. In questa nota il giudice raccomandava che Luca venisse autorizzato a rimanere in Australia date le sue competenze particolarmente richieste nel paese. A quel punto Luca ha deciso di fare appello al ministro dell'immigrazione, la cui risposta è arrivata per email 3 anni dopo.
Mi hanno tenuto senza nessuna comunicazione per 3 anni, dal 2014 al 2017, quando nel 2017 è arrivata un'email di una riga in cui diceva 3 settimane te ne devi andare. Mai avrei immaginato che mi avrebbero tenuto per 3 anni senza nessuna comunicazione, con un visto bridging visa che non mi lasciava uscire dall'Australia, quindi io per tutto quel tempo non sono potuto andare in Italia. Avevo la famiglia a casa che mi chiedeva ma perché non torni, cosa succede, e io non volevo farli preoccupare, quindi non ho descritto tutta la situazione. Quindi era una situazione abbastanza pesante anche dal punto di vista familiare e personale.
Oltre a non ricevere risposte tempestive alla sua richiesta di appello, Luca doveva anche presentarsi ogni 2 mesi presso l'ufficio di immigrazione per rinnovare il suo bridging visa E, che gli era stato concesso in attesa di chiarire la sua situazione. Fortunatamente, questo visto gli permetteva di continuare a lavorare a tempo pieno in un settore con molta domanda di personale qualificato e poca disponibilità. Nel 2017, quindi, Luca si è trovato con un appello rifiutato e con un invito da parte del governo dell'epoca a lasciare il paese entro 3 settimane. Proprio quando tutte le opzioni per rimanere in Australia sembravano svanire, è arrivato l'aiuto del suo datore di lavoro dell'epoca.
La mia preside si è subito messa in contatto con il deputato della zona dove era la mia scuola. Non so cosa sia successo esattamente, ma dopo una settimana mi arriva un'altra notifica, completamente ignorando quella precedente. Dice che abbiamo deciso di accettare la tua richiesta di appello, ti diamo un visto turistico temporaneo fino alla fine dell'anno.
Questo visto turistico, oltre a dare a Luca la possibilità di lavorare, gli ha poi permesso di fare domanda per il visto che ha ora, un visto de facto con il suo partner neozelandese, cosa che non gli era concessa con il visto che aveva prima, ovvero il Bridging Visa E. La residenza permanente tramite lo Skill Independent Visa rimane quindi un miraggio per Luca, dato che la sua condizione medica prevede cure troppo costose per il sistema sanitario australiano, come ci spiega anche l'agente di immigrazione Fabio Nocilla.
Quello che il Dipartimento va a vedere in questi casi, quando si applica per esempio permanente, se c'è una condizione medica, quello che vanno a vedere sono i costi che questa condizione avrà per la sanità pubblica, diciamo. Il calcolo viene fatto sui 10 anni successivi, sui primi 10 anni dal momento in cui questa persona diventa permanent, e il dipartimento mette un limite, si chiama significant cost threshold. Se questi costi che secondo il dipartimento il governo dovrà affrontare su questa condizione superano questo threshold, allora non ci sono le condizioni e il visto generalmente viene rifiutato.
Il significant cost threshold, appena menzionato dall'agente di immigrazione Fabio Nocilla, è un criterio utilizzato dal governo australiano per determinare se un richiedente soddisfa i requisiti sanitari necessari per ottenere un visto in Australia. Questo criterio si basa su una stima dei costi sanitari e assistenziali che il richiedente potrebbe generare durante la sua permanenza nel paese. Se i costi stimati per le cure mediche e l'assistenza superano questa soglia, aumentata dal 1 luglio di quest'anno a $86,000, il richiedente potrebbe vedersi rifiutare il visto, come nel caso di Luca. Tuttavia, per alcuni tipi di visto può essere concessa una deroga sanitaria o waiver in base al public interest criteria, come ci spiega ancora Nocilla.
Bisogna vedere quali criteri hanno i vari tipi di visti. I visti indipendenti, come il 189, il 190, il public interest criteria è il 4005. Praticamente dice che se appunto le spese da affrontare sono superiori al threshold, non c'è nient'altro da fare. In questi casi il percorso che ha fatto andava bene perché il visto viene rifiutato poi dal tribunale e l'unico modo per avere una soluzione è ministerial intervention. Altri visti, tipo la sponsorizzazione, il visto 482 e poi il raggiungimento della permanent tramite il 186 transition stream, questo hanno un public interest criteria diverso, il 4007, che si può appunto richiedere uno waiver anche se la cifra è più alta.
Un altro lato della storia di Luca riguarda la sua condizione di salute e l'accesso alle cure. Al momento della scoperta dell'infezione da HIV, Luca aveva un visto student che prevedeva la copertura di Medicare per le sue spese mediche. Quando è iniziata tutta la trafila burocratica, Luca ha perso la Medicare e per le cure ha dovuto affidarsi ad un programma di beneficenza dell'ospedale che lo seguiva. Questo programma continua a coprire le sue spese mediche, permettendogli di vivere una vita normale nonostante il virus dell'HIV.
Non siamo più, diciamo, negli anni 90, ma anche negli anni 2000. Siamo ormai a un punto in cui questa condizione, che non è più una condizione, è solamente un virus che vive nel tuo sistema, che però se tu prendi i farmaci che devi prendere tutti i giorni rimane soppresso. Rimane, come si dice, a carica zero per tutta la vita, quindi non ha nessun effetto sulla mia vita quotidiana, non ha nessun effetto su quello che faccio professionalmente. Quando si dice che si può vivere una vita normale, è vero, si può vivere una vita normale. L'unica volta in cui sono stato affetto male a causa di questo virus è stato quando l'ho contratto 12 anni fa, per cui ho sviluppato dei sintomi, diciamo, influenzali che poi mi portarono a vedere il mio medico che mi diagnosticò. Ma quella è stata veramente l'ultima volta. Da quella volta in poi io ho vissuto la mia vita normalmente, prendendo una pillola al giorno, senza veramente sentire nessuna differenza sul mio corpo.
La situazione di Luca è molto complicata. Continua a vivere in un paese che non gli dà la possibilità di diventare residente, nonostante vi abbia trascorso gran parte della sua vita adulta. Un paese per il quale ormai prova un grande risentimento.
Sono arrivato che avevo 25 anni, quindi diciamo che tutta la mia età adulta, la maggior parte della mia età adulta l'ho vissuto qui. Tutta la mia età lavorativa l'ho vissuto qui. In Italia ho finito l'università, poi sono venuto qua. Non ho mai lavorato in Italia, ho fatto lavoretti così, ma quasi tutti gli amici ce l'ho qui, la mia vita ce l'ho qui. Quindi praticamente questa è la mia casa. E a volte penso che non so se ne vale più la pena dopo tutto questo tempo, dopo tutta questa trafila.
E se da una parte la sfiducia verso l'Australia è grande, dall'altra la situazione è diventata per Luca anche una questione di principio, poiché considera l'Australia come la sua casa.
Però è anche diventata un po' una questione di principio, perché dopo così tanto tempo voglio avere la sicurezza che qualsiasi cosa succeda io ho sempre un posto dove tornare se voglio tornarci. E soprattutto che dopo tutto questo tempo non mi cacciate da casa mia, perché ormai questa è casa mia. Tutti i miei 30 anni ho vissuto con questo pensiero. Quindi sì, insomma, non è una situazione facile.
Questa che avete appena ascoltato era la storia di Luca. Un uomo che si trova intrappolato in una situazione definita da lui stesso non facile. Da un lato affronta la frustrazione e la sfiducia verso un sistema che non gli concede la residenza permanente a causa della sua condizione di salute. Dall'altro, continua a lottare, mosso dal forte legame che sente con questo paese, che considera ormai casa sua.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.